Eccoci in diretta, buongiorno, buongiorno. Subito devo salutare Alessandro Pantaloni, finalmente ce l'ho fatta ad essere uno dei primi. Buongiorno a Laura Grandossi, buongiorno a tutti, a Paolo, anche Dave Compton. Hi Nick from Alexandria, Virginia. Fantastico, non ci posso credere che Dave Compton mi vede da Alessandria in Virginia, anzi non è possibile perché a quest'ora starà dormendo. Buongiorno Nicola, Andrea e Alida. Insomma, un po' di gente sta arrivando sempre da YouTube all'inizio, ma adesso arrivano sul primo. Charlie D, buongiorno. Santina Fossati, insomma, c'è un bel po' di gente che sta entrando vediamo qua che c'è. Ciao Nick, finalmente riesco a seguirti. Giovanni Occhi Pinti, però c'era qualcuno che mi aveva scritto qualche cosa che volevo trovare e non riesco a trovare. Prima che arriviamo a 1000, dobbiamo cercarlo. E vabbè, ragazzi, ce la siamo persa. Cosa è successo sui giornali? Beh, ragazzi, la cosa che è successa sui giornali oggi è che non tutti ieri avevano colto in prima pagina la notizia sul fatto che il giudice delle indagini preliminari, che si dice il GIP, di fatto scarcera due degli arrestati per la strage del Mottarone e manda agli arresti domiciliari il tecnico che aveva confessato ed ha confessato il manovratore di aver messo quei cunei all'interno del meccanismo della funivia che hanno impedito ai freni di funzionare. E su questa storia ovviamente oggi si interrogano tutti i giornali con punti di vista diversi, ma ciò c'è il demone che vuole subito i colpevoli. In modo lirico, come spesso scrive Vittorio Macioce sulla prima pagina del giornale, fa capire che in realtà insomma, occorre i processi non farli in piazza. Nordio, i motivi per l'arresto li ricorda da pari suo. E la giustizia mediatica, cioè la giustizia che vuole subito l'arresto, il colpevole nel giro di poche ore, che purtroppo non è una cosa che si può fare. Ricorda che gli arresti, dice Nordio, si fanno o in flagranza di reato per motivi molto semplici che sono previsti dal codice, il pericolo di fuga, l'inquinamento delle prove o di reiterazione del reato. Nessuna dei tre sembrava possibile. Non è detto che sia così, perché poi il PM oggi intervistato, mi sembra al Corriere della Sera, dice, beh, insomma, se non li avessi arrestati avrebbero concordato le loro dichiarazioni. Non so se però il concordare le proprie dichiarazioni sia uno di quei motivi di cui parlava Nordio. Repubblica invece dice che l'inchiesta va avanti e si cercano altri complici oltre i tre individuati dal PM. Strage senza colpevoli è il titolo tranchant del Tempo con il pezzo del direttore Bechis che è su questa linea. Permettetemi soltanto di dire che su questa vicenda però tra l'ordine di cattura del PM, come si vede in tutti quanti i pezzi di oggi, e l'ordine di scarcerazione del giudice delle indagini preliminari, non solo c'è una differenza di valutazione giuridica di quello che hanno fatto e di quello che è la situazione, ma c'è soprattutto una ricostruzione dei fatti completamente diversa dall'avidità di 2 giorni fa che era stata raccontata ai giornali, al tecnico che avrebbe agito per far funzionare la seggiovia meglio, ma senza averne parlato e discusso con altri. Ma il punto fondamentale per chi segue questa zuppa è, signori, benvenuti in come dovrebbe finire la giustizia. Allora, qui c'è una strage, una cosa tremenda, siamo tutti quanti colpiti e vogliamo subito dei colpevoli in galera, c'è un reo confesso, però dobbiamo parlarci chiaro. Se noi fino a mo' abbiamo criticato tutti quanti i colpevoli, tutti quanti i manettari, non è che si difendono i manettari soltanto quando si parla della funeria e non quando sono dei politici, cioè, non so come dirvi, il sistema processuale italiano e il sistema garantista che dovrebbe essere previsto dalla nostra Costituzione prevede, mettetelo nella vostra capoccia, ma voi lo sapete se seguite la zuppa, che si è tutti innocenti fino a prova contraria e non si deve dimostrare la propria innocenza, è la colpevolezza che si deve dimostrare, chiaro? Quindi ci deve essere un magistrato che dimostri la colpevolezza di queste 3 persone o chi per loro, non loro a dimostrare la loro innocenza. Ma è un paradigma che dobbiamo farci mettere dentro la nostra capa, perché se non entra la nostra capa, qui facciamo tutti di maio, no? Quelli che fanno la finta conversione. Secondo tema della giornata, secondo me, è quello politico che sta molto tirandosi su. Vediamo qua se c'è qualche commento su questa vicenda. Qualcuno di voi non è d'accordo con me. Quei tre saranno puniti a vita del rimorso per quei 14 morti. Beh, Francesca, questa è poco sicuro. Tutti innocenti si sono suicidati, dice Gabriele Gargano. No, non è chiaro che non si sono suicidati. Credo che i processi si devono fare in tribunale e non in TV. Questo è il paese dove si sospende libertà in diretta a Facebook. Sarebbe il caso di finirla. Oh, Arturo, qui ci siamo veramente sulla stessa linea. C'è un reo confesso. Bravo, Gabriele. L'ho appena detto, ci puoi arrivare anche tu? Cioè, invece di fare battuta sul fatto che quelli si sono suicidati, cazzone, è chiaro che non si sono suicidate quelle 14 persone. C'è un reo confesso e verrà punito. Ma capisci la differenza, cazzo, tra giustizia sommaria che piace a te e i cazzo di pari tuoi? Poi dopo, se prendono gli amichetti tuoi, magari dire, no, facciamo il processo. Il garantismo vale per tutti, tutti, chiaro? Invece c'è un reo confesso, cos'è che diceva questo qua? Vediamolo il genio, eccolo qua. Ecco, tutti innocenti si sono suicidati. Ecco, questo è il prototipo di quello che non ha capito che cazzo vuol dire un sistema giudiziario in cui si è innocenti fino a prova contraria. Reo confesso, ha confessato e verrà condannato, perché ha confessato. Sugli altri conviene fare un processo, cara Gabriele, no? Non i giornali che dicono tutto il contrario di tutto. O no, o ti è complicato, vuol dire che quelli si sono suicidati. È impossibile avere a che fare con questa roba italiana. Abbiamo creato i Woodstock, i giornali che raccontano in carcere non mangiano e mi fanno schifo. Poi a me non me ne frega niente di quello che dicono sui giornali, mi interessa che si faccia giustizia con... qua, questo è un altro tema, Elena Giovetti, giustizia troppo lenta. Certo, in questo caso ne hanno restati dopo un giorno, rispetto alla giustizia troppo lenta cerchiamo di ragionare. Ormai il grillismo giudiziario è nella nostra mente, bravo Andrea, questo è il punto vero. Giorgio Barnocchi, la cosa importante è capire la causa della rottura della corda trainante, ma sai, anche se non si capisce, lì il punto fondamentale è che hanno disattivato il freno. Sempre innocenti fino a prova contraria, e è un paradigma che non si applica al lato fiscale dove c'erano Sean Arthur. Questa è l'altra cosa pazzesca, perché poi tutti questi fenomeni, poi quando gli tocca a loro, no? Gli tocca a loro che gli fanno i sequestri preventivi, eccetera, poi si mettono a piagnucolare, non capendo che è esattamente quello che dici tu, cioè l'inversione dell'onere della prova è una roba dittatoriale. Il cittadino si difende con lo Stato e non dallo Stato, vabbè. E i pentastellati, i loro elettori sono dei lobotomizzati, sono tutti colpevoli fino a prova contraria secondo loro. Esatto, caro Nicola, spieghiamo il tuo concetto anche all'Agenzia dell'Entrata. Beppi, hai perfettamente ragione. Guarda, non è che il mio concetto, sono ancora più arrabbiato sull'Agenzia delle Entrate, perché loro dovrebbero conoscerlo meglio. Il problema è che finirà tra luce e vino, come il Ponte Morandi, eccetera, tra cavilli e premi, nessuno andrà in galera. Maurizio, il punto del Ponte Morandi, vorrei che ti fosse chiaro, è oggi già sui giornali, che verrà tolto la concessione autostradale ai Benetton, e i Benetton hanno indagati insieme al Ministero delle Infrastrutture. È un processo molto complicato, perché pensare che l'amministratore delegato di Benetton sapesse che non facevano le manutenzioni per quel ponte che stava per crollare non è una cosa che dimostri in un secondo. Possiamo essere più veloci, il processo deve essere fatto meglio, bisognava fare tutto quanto. Intanto però i Benetton gli hanno tolto l'azienda, no, tanto per dire, ecco, perché era la gallina delle uova d'oro in cui loro facevano profitti senza, abbiamo capito, controlli da parte del ministero. Quindi capire chi ha sbagliato non è così semplice. Qua c'è un reconfesso, cioè uno ha detto io non ho fatto sta roba, lì... non penso che finirà a taralluce e vino. Buongiorno Massimo, forse la componente economica e non ristori sono un elemento di questa storia, potrebbe essere. Viva liberisti italiani, futuro della destra liberale, Matteo, sì, faccia sperare, io ci spero, forse la componente economica. Poi si chiama Culpa in Vigilando, ci spiega Cric 2. Letta ha detto che deve finire la battaglia tra giustizia e impunitisti, dove speriamo di andare con questi? Qua Susanna, ciao, buongiorno Susanna. Allora, qui Mattia Belloni, esperti protettivi, dicono che lo stress dei freni di emergenza che continuavano ad attivarsi hanno usurato i cavi, motivo per cui li hanno disattivati al posto di ripararli. È una delle cose che sta uscendo sui giornali. Seconda cosa, secondo tema di giornata, intervista a Salvini che dice voglio parlare con Letta perché su una cosa possiamo andare d'accordo, sullo stop ai licenziamenti. Intervista oggi sul Corriere della Sera. Vi segnalo che questa posizione può piacere certamente alla sinistra, ma è una posizione che siamo l'unico paese al mondo che ha messo lo stop ai licenziamenti. Il blocco dei licenziamenti esiste soltanto in Italia, la pandemia esiste in tutto il mondo, il blocco dei licenziamenti soltanto in Italia, per un semplice motivo, cari amici, che io non voglio male alle persone che hanno un posto di lavoro, ma se noi mettiamo il blocco ai licenziamenti, e quando si metterà, perché poi ritorneranno i licenziamenti, non è che lo puoi far durare in eterno, se l'azienda non fattura, non ha mercato, perde soldi e paga gli stipendi, o anche se in cassa integrazione si tiene delle persone in casa, temo che quell'azienda ne soffrirà e in prospettiva quei licenziamenti ci saranno, o comunque in futuro ci penserà due volte prima di assumere qualcuno a tempo indeterminato. Aggiungo che lo stop ai licenziamenti è una balla, come dice Francesco Seghezzi, che è un esperto di queste vicende, perché sono stati fatti nel 2020 moltissimi centinaia di migliaia di licenziamenti sui meno protetti, cioè donne che avevano il part-time e giovani che erano appena entrati al lavoro, che avevano i tempi a tempo determinato. Quindi c'è sempre stato il licenziamento. Chi non hanno licenziato? Alcuni garantiti. Alcune imprese sono fallite, se sono fallite la gente è stata licenziata, ci sono alcune imprese che hanno licenziato i tempi determinati del part-time, quindi è una gigantesca bolla di ipocrisia lo stop licenziamenti, che ci sono stati, Salvini, e che se li blocchiamo in eterno, poi dopo, quando libereremo, non sarà a luglio, sarà a settembre? Tu veramente pensi che a settembre, quando noi sbloccheremo i licenziamenti, l'economia sarà così forte da assorbire immediatamente tutti quelli che stanno là dentro? Non ci prendiamo per il culo. Allora, tra questo e la posizione della Confindustria, che non riesce mai a mediare con il ministro Orlando, ce ne passa, però adesso di essere favorevoli ancora a 3 mesi di blocco dei licenziamenti mi sembra come mettere la testa sotto la sabbia. Nel frattempo Italia Oggi calcola, prendendo i dati dell'ANPAL, cioè di quell'ente inutile perché è stato gestito da Mimmo Parisi fino a mo, l'amico di Di Maio, no? Il professore del Minnesota che doveva fare la card per il reddito di cittadinanza, beh, insomma, dice quante sono le persone in cerca di occupazione per la DID, cioè la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, quelli che vanno nei centri di impiego dicono io vorrei lavorare subito, beh, altro che 2,5 milioni di disoccupati dell'Istat, sapete secondo loro quanto sono i disoccupati in Italia? 8,2 milioni. E se vedi soltanto le DID, cioè le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro rinfrescate più di recente, sono 5 milioni le persone in cerca di lavoro. Ma di che stiamo parlando? Questi fanno il blocco dei licenziamenti e là fuori c'è un mondo di licenziati in cerca di lavoro. Non è che l'una cosa migliora l'altra, purtroppo, perché se non sblocchi l'economia, col cavolo che si creano posti di lavoro. Ma questa cosa è difficilmente comprensibile da chi ha un'idea del mercato che non è quella liberale. Nel frattempo l'Esecco, giornale economico finanziario, il loro Sole 24 Ore, in prima pagina fa un toc toc. Ragazzi, ma vi rendete conto cosa è successo in Francia? L'anno scorso, nell'anno della pandemia, hanno fatto 180 miliardi di euro di deficit. Sapete quant'è quest'anno? 220. 220 miliardi di deficit. Stiamo parlando di un numero colossale, cioè il nuovo paradigma è 1,9 trilioni, quindi 1.900 miliardi di spesa pubblica in più in America, 220 miliardi in Francia, cioè stiamo pompando l'economia di soldi fatti e stampati dalla Banca Centrale Europea. Possiamo durare in eterno? Qualcuno pensa di sì, io ho qualche dubbio. Altre questioni che riguardano l'economia: da domani tutti liberi, si fa per dire, nei ristoranti, oggi c'è Repubblica e tutti gli altri ne parlano, i ristoranti potranno servire i clienti al chiuso e più di 4 al tavolo, e potranno consumare i tramezzini in piedi al bar. Insomma, avete presente la foto del generale Figliuolo, quello che dovrebbe fare quello che vuole mandarci in discoteca senza ballare, quello che ha fatto un'ottima campagna vaccinale, obiettivamente rispetto ad Arcuri ci voleva poco, ma Figliuolo, quello che è stato fotografato a un buffet, che se mangiava le cose con i suoi amichetti dell'ufficio stampa, quelli tanto bravi, no? Quelli che riescono bene a censurare queste notizie, bene, questo Figliuolo con i censori stavano a mangiare al buffet. E adesso finalmente lo potremo fare anche noi, insomma, fino a un certo punto, perché dobbiamo essere in zona bianca e dobbiamo dire stare a un metro di distanza l'uno dall'altro e deve essere il numero deve essere limitato. Cioè quella foto che avete visto con Figliuolo in realtà non è ancora il libera tutti, vale per Figliuolo e quelli del buffet, diciamo all'ospedale, ma non vale per i cittadini che da domani saranno liberi. fino a un certo punto, perché non tutti sono l'ufficio stampa di Figliuolo, ovviamente. Nel frattempo, invece, i giornali sono preoccupati stranieri della terza ondata, lo dico contro il mio, diciamo, ottimismo, non di maniera. Sapete qual è la terza ondata? È quella di cui si parla, della variante indiana. Ma il New York Times ci spiega che il problema della terza ondata non è che venga, perché i vaccini, secondo il New York Times, sono efficienti ed efficaci anche per la terza ondata, ma il punto fondamentale è che milioni di persone questi vaccini ancora non hanno fatti in giro per il mondo. Dopo Der Commissar, Der Colonel, abbiamo fatto l'upgrade, hai ragione. Adesso ci devo pensare, Der Colonel, Alessandro Pantaloni è troppo simpatico. Buongiorno Nicola, grazie per te, va bene. Cosa ne pensi della retromarcia del mainstream riguardo al virus cinese? Questa, Giulia, è un'altra cosa. Oggi su Repubblica c'è un altro pezzo incredibile sul fatto del virus cinese che sarebbe stato nato in laboratorio, ma non solo perché stavano facendo gli esperimenti, ma oggi da quel laboratorio di Wuhan ne escono di tutti i colori che stavano sperimentando, ci sono molti più genomi di quanti loro abbiano dichiarato e non hanno dato più trasparenza sulla loro banca dati, scrive oggi, mi sembra, quelle della Sera Repubblica. Perché? Sapete perché? Perché dicono che hanno avuto un hackeraggio, guarda un po' tu, a settembre-ottobre del 2019, e guarda un po' tu, il Wall Street Journal, sempre scritto oggi nel pezzo, dice che nel novembre 2019 c'erano già dei malati nel laboratorio, una cosa straordinaria. Vediamo qua, Matteo, buongiorno a te. Stop a tutti i licenziamenti, le cartelle esattoriali del respiro popolitano, la pace fiscale, pagare il giusto, non muore interessi e pignoramenti, non si può pignorare un bene fatto dal genitore, basta. Va bene, bella Nicola, bella. Quando riattivano la Costituzione mi manca, non è male. Coprifuoco insensato su tutti i fronti, ma è possibile, tra poco finirà anche quello. Intanto il Figaro si arrabbia sulla mascherina, fa un articolo proprio su quello. Nel frattempo, cosa succede nella politica? Ezio Mauro oggi dice: in realtà Movimento 5 Stelle e Forza Italia si sbriciolano nella stessa identica maniera, il figlio del populismo che sta finendo. Adesso, insomma, forse bisognerebbe raccontare a Ezio Mauro, visto che l'ha combattuto tanto Berlusconi, che il fenomeno Berlusconi nasce nel 94, non è un fenomeno dell'altro ieri come quello del Movimento 5 Stelle. La parabola è un po' diversa rispetto a quella di Renzi e rispetto a quella del Movimento 5 Stelle, ma capisco che per Repubblica è difficile considerare il movimento di Berlusconi un movimento politico. Nel frattempo la Verità si interroga, così come ha fatto ieri Libero, sul fatto che si possono unire Salvini e Berlusconi, si mettono insieme per evitare e scongiurare il sorpasso da parte di Fratelli d'Italia. Berlusconi diventa presidente di questo partito, segretario diventa Salvini, entrerebbero nel PPE e si gioca, sarebbe un nuovo Predellino. Come vi ricordate, Predellino fu quell'operazione che fece Berlusconi nel 2007 a Milano, quando fu tentato di farlo fuori sia Fini sia Casini, i quali non sono finiti molto bene, ricorda oggi Tajani, ricordando a Toti e a Brugnaro in un'intervista che fa il Corriere della Sera: finiranno come Fini e Alfano, Brugnaro e Toti. Però Toti non ci sta e dice: in realtà nessuno ha l'esclusiva, in un'intervista che fa invece La Verità, nessuno ha l'esclusiva dei moderati. Dice: beh sì, so che anche la Carfagna è molto scontenta, non penso a Gelmini che difatti non ci ha salutato come benvenuti, questo per dare il senso di chi potrebbe di nuovo arrivare nel partito guidato da Toti e Brugnaro. L'altra questione importante è la questione dei vaccini, e qui se ne occupa molto bene Capezzone, perché vedete, Capezzone è uno di quelli che la pensa come me sui vaccini, cioè non è un novax, e dice: però ragazzi, state attenti, perché questa idea di mettere i vaccini anche ai ragazzini, ma dove sta scritto? Soprattutto ricorda due posizioni, quelli di Abrignani del CTS e quello di Remuzzi. Remuzzi dice una cosa fondamentale in un'intervista che recentemente ha fatto al Libero, e dice: il vantaggio di dare un vaccino a un bambino che ha scarsissime possibilità, se non nulle, di avere la malattia e di contrarre una grave infezione rispetto a quello di avere degli effetti collaterali del vaccino, fa sì che sia il rischio possa non valere la candela. Cioè, per un ragazzino prendere il vaccino ha un valore molto inferiore rispetto a un vecchio, e soprattutto un vecchio che rischia di morire per quella cosa, posto che i bambini non muoiono. E Abrignani, infatti, cosa fa? Giustifica questa cosa parlando di sanità pubblica. Quindi Capezzone si chiede: ragazzi, ma siamo impazziti? Perché qui adesso veramente dobbiamo stare un po' attenti. Speranza che dice la terza dose, su quali basi, su quale scienze, su quale idea scientifica, che non sappiamo neanche le varianti, è già diventato un virologo lo stesso Speranza, oppure chissà con chi si consulta, con i Galli che non hanno beccata una, con i Burioni che non hanno beccata una. Questo è il punto fondamentale. Infine, vi segnalo la Gabbanelli sui giudici che sbagliano. Noi ci vediamo questa sera, lunedì sera, prima serata, ci sarà Giorgia Meloni in prima serata, gli chiederemo tante cose a partire da quelle che riguardano per esempio queste cose politiche di Berlusconi e Salvini insieme, ma anche dei licenziamenti. Che fine ha fatto Fini quando si è fuso con Berlusconi? È sparito dalla politica. Apart from restriction, Italy is pretty unsafe as well. Non so perché is pretty unsafe. Ragusa, la sanità sospende 30 dipendenti perché si rifiuta di fare il vaccino, per farle per favore bisogna fare qualcosa. Ma insomma, forse chi sta a contatto col pubblico il vaccino se lo deve fare, poi dopo non so se sospenderli è il modo migliore. In arrivo la variante vietnamita, e figurarsi un po', ci vediamo stasera a Quarta Repubblica, dice Roberta. No, aspetta, c'è la terza del vaccino, no però, benissimo, stasera la grande Giorgia, dice Antonucci, Salvini è comunista, crede di essere in URSS. Ma insomma, questo mi sembra un po' esagerato. Manca uno studio comparato nelle variazioni su misure anti-Covid, dice Ansgar. Ci sarò, Valentina, attendiamo il fungo nero, è già in Egitto. Nick, quando si può prenotare la tua festa a Bari? 17-18 luglio, sabato e domenica. Sarà fatta un'applicazione e una landing page che si chiama, la vedrete più tardi, che vi dirò poi come si chiamerà, ancora non ve lo dico, però sarà 17-18, ci sarà una prenotazione, mi sembra che abbia 300 posti al Petruzzelli, non più di quelli, e sarà un bel casino poter soddisfare tutte le vostre richieste. Un saluto da Livorno, non perderò la puntata di Quarta Repubblica. In America non c'è obbligo ai dipendenti in ospedale, dice Beatrice dandoci un'informazione che non conoscevo. E Nick, quando si può prenotare? Te l'ho già detto, Elena. Cosa ne pensi della vicenda surreale di Alitalia? Vedremo come si concluderà. Arrivederci a questa sera, Claudio, e a tutti voi. Ciao.